Articolo di studio per la settimana dal 27 aprile al 3 maggio 2026. Sei pronto per le difficoltà che potrebbero arrivare dopo il battesimo? La scrittura base è: I miei passi rimangano sui tuoi sentieri. Salmo 17:5. Il cantico iniziale è il 99. Milioni di fratelli. In questo articolo vediamo in che modo un cristiano battezzato da poco può prepararsi ad affrontare alcune difficoltà che potrebbero sorgere.
Paragrafi 1 e 2. Cosa possiamo fare per affrontare le difficoltà che potrebbero sorgere mentre serviamo Geova? Fate un esempio.
Tutti noi ci aspettiamo di affrontare delle difficoltà in questo mondo governato da Satana. Gesù, in modo realistico, disse ai suoi discepoli: È inevitabile che si presentino ostacoli. Matteo 18:7. Consapevoli di questa verità, dobbiamo tenerci pronti per le difficoltà che potrebbero arrivare e che potrebbero includere problemi con i nostri compagni di fede. Facciamo un esempio. I servitori di Geova vengono incoraggiati a prepararsi per i disastri naturali. E come ci prepariamo? Innanzitutto cerchiamo di capire quali disastri potrebbero verificarsi nella zona in cui viviamo. Questo è particolarmente importante se ci siamo trasferiti lì da poco. Dopo aver identificato i disastri che potrebbero verificarsi, dobbiamo stabilire cosa fare per essere pronti ad affrontare ognuno di questi. In modo simile, possiamo cercare di identificare le eventuali difficoltà che potrebbero sorgere mentre serviamo Geova e prepararci ora, in modo da essere pronti nel momento in cui si presenteranno. Così queste difficoltà avranno un minore impatto su di noi e non danneggeranno la nostra relazione con Geova. Quindi vediamo tre possibili difficoltà che potremmo incontrare e come possiamo prepararci per affrontarle.
La nota in calce dice: Anche se questo articolo è rivolto a chi si è battezzato da poco, tutti possiamo trarne spunti utili.
Un fratello o una sorella ti offende.
Paragrafo 3. Quale difficoltà potremmo incontrare nella congregazione?
Ricordi come ti sei sentito la prima volta che hai assistito a un'adunanza e hai visto l'amore che c'è tra i servitori di Geova? Forse questo ti ha convinto di aver trovato la verità. È così che si sentì Blanca. Dopo il battesimo, però, le accadde qualcosa che non si aspettava. Lei dice: Una sorella mi trattò molto male. Notai anche che parlava in modo negativo degli altri. Non me lo aspettavo proprio. Mi era stato insegnato che i testimoni di Geova si sforzano di essere persone pacifiche e amorevoli. Di certo i nostri fratelli e le nostre sorelle si impegnano molto per raffinare le loro qualità cristiane, ma non sono perfetti. Quindi prima o poi un fratello o una sorella potrebbe dire o fare qualcosa che ti ferirà. Purtroppo, a motivo di difficoltà di questo tipo, alcuni hanno smesso di servire Geova.
Paragrafo 4. Cosa può aiutarci a essere preparati nel caso in cui un fratello o una sorella ci offenda?
Cosa puoi fare ora per essere pronto nel caso in cui un fratello o una sorella dovesse offenderti o ferirti? Fai in modo che seguire il consiglio riportato in Efesini 4:32 diventi un'abitudine.
Il versetto dice: Siate premurosi gli uni con gli altri, mostrando tenera compassione e perdonandovi a vicenda senza riserve, proprio come Dio, mediante Cristo, ha perdonato voi senza riserve.
Se fai del tuo meglio per continuare a essere premuroso e a mostrare compassione, riuscirai a evitare inutili conflitti con gli altri. Poniti l'obiettivo di perdonare gli altri senza riserve quando fanno degli errori. Come puoi riuscirci? Pensa a tutte le volte in cui chiedi a Geova di perdonare i tuoi errori e lui lo fa senza riserve. Se rifletti con gratitudine su quanto è generoso Geova nel perdonarti, ti verrà più facile perdonare gli altri.
Paragrafo 5. Quale principio biblico può esserci d'aiuto quando qualcuno ci offende? Proverbi 19:11 dice: La perspicacia di un uomo certamente frena la sua ira, ed è bello da parte sua passare sopra un'offesa.
La Bibbia dice che quando veniamo offesi, la perspicacia può frenare la nostra ira.
La nota in calce dice: La perspicacia include la capacità di vedere oltre ciò che è ovvio. Questa qualità può aiutarci a capire perché una persona ha parlato o ha agito in un certo modo.
Questo principio è stato d'aiuto a Rima, che si è battezzata di recente. Lei dice: quando vedo dei fratelli o delle sorelle che dicono o fanno qualcosa che io trovo offensivo o poco gentile, penso subito a Proverbi 19:11. Rifletto sulle loro circostanze e su quello che hanno vissuto, e cerco di pensare ai motivi per cui potrebbero aver agito in quel modo. Cerco anche di uscire con loro in servizio, così riesco a conoscerli meglio. Questo è un ottimo consiglio. Impegnati ora per conoscere meglio i tuoi fratelli e le tue sorelle. Più li capisci, più ti sarà facile perdonarli se dovessero offenderti in qualche modo.
Nella sequenza di immagini collegate al paragrafo 5, si vede un fratello che si offende per il modo in cui un altro fratello gli parla mentre fanno dei lavori di manutenzione fuori dalla sala del regno. In seguito, il fratello che si era offeso partecipa con gioia al ministero di casa in casa insieme all'altro fratello. La didascalia dice: se hai avuto un contrasto con qualcuno nella congregazione, invitalo a uscire in servizio con te. Paragrafo 6. Cosa può aiutarci a stringere dei bei legami con i fratelli della congregazione?
Cosa puoi fare per stringere dei bei legami con i fratelli della congregazione? Man mano che conosci meglio i tuoi fratelli e le tue sorelle, cerca di concentrarti sulle loro buone qualità. Questo è stato d'aiuto a un fratello battezzato da poco di nome Mark. Quando ha iniziato a trascorrere più tempo con i fratelli e le sorelle della sua congregazione, Mark ha iniziato anche a vedere i loro difetti. Cosa lo ha aiutato a non lasciare che questi difetti lo turbassero e lo allontanassero da Geova? Lui dice: mi resi conto che mi stavo concentrando su piccoli errori. Errori che scomparivano in confronto alle cose brutte che molti oggi fanno nel mondo. Capii chiaramente che non dovevo concentrarmi sui difetti dei miei compagni di fede. Così cambiai prospettiva e iniziai a concentrarmi sulle loro belle qualità. Se anche tu fai lo stesso, stringerai dei bei legami con i fratelli della congregazione. Inizi a sentire la mancanza di quello che hai lasciato.
Paragrafo 7. Cosa potrebbe portarci ad avere nostalgia di quello che ci siamo lasciati alle spalle?
Quando hai conosciuto la verità, senza dubbio sei stato felice di lasciarti alle spalle il malvagio mondo di Satana. E probabilmente pensi che sia impossibile sentirne la mancanza. Eppure, davanti a prove particolarmente difficili, potresti iniziare a richiamare alla mente, e perfino a desiderare, alcune delle cose a cui hai rinunciato quando hai iniziato a servire Geova. Per esempio, alcuni fratelli hanno deciso di rinunciare a una carriera prestigiosa, ma che avrebbe portato loro via molto tempo. Altri, quando hanno iniziato a studiare la Bibbia, hanno visto amici stretti allontanarsi da loro. Altri ancora sono usciti da una dipendenza che, pur essendo una pratica impura, dava loro un certo grado di piacere. Come sarebbe triste se un cristiano permettesse a qualcosa del suo passato di allontanarlo da Geova. Come puoi prepararti ora in modo da non tornare mai, nemmeno se dovessero presentarsi delle difficoltà, a quello che ti sei lasciato alle spalle?
Paragrafo 8. Cosa impariamo dall'esempio di Abramo e Sara?
La Bibbia contiene esempi di fedeli adoratori di Geova che avrebbero potuto iniziare a provare nostalgia per quello che si erano lasciati alle spalle. Per esempio, ubbidendo al comando di Geova, Abramo e Sara lasciarono la città fortificata di Ur per andare a vivere in tende. Forse di tanto in tanto avranno ripensato alle comodità di Ur. Se però avessero continuato a pensare a queste cose e ricordato con nostalgia il passato, avrebbero potuto essere tentati di tornare indietro. Ma non lo fecero. Si concentrarono sul futuro. Ebrei 11:15-16.
Paragrafo 9. Come considerava l'Apostolo Paolo le cose che si era lasciato alle spalle?
L'Apostolo Paolo diede una svolta alla sua vita per iniziare a servire Geova. Prima di diventare cristiano era stato un discepolo di Gamaliele, autorevole maestro della legge. Paolo aveva tutte le carte in regola per ottenere una posizione di prestigio nel giudaismo. Ma quando accettò la buona notizia, si lasciò tutto questo alle spalle. Dopo la conversione gli andò sempre tutto bene? No. Fu percosso, imprigionato e odiato dal suo stesso popolo. Se Paolo si fosse concentrato esclusivamente su queste prove e avesse paragonato la sua vita di allora con quella di prima, avrebbe potuto concludere che stava meglio prima della conversione. Ma non fu così. Paolo si concentrò sull'immenso privilegio che aveva in quel momento di servire Cristo Gesù con la prospettiva di un futuro glorioso. Paolo era convinto che quelle benedizioni superavano di gran lunga qualsiasi sacrificio avesse fatto.
Filippesi 3:7-8 dice: «Eppure, le cose che per me erano guadagni le ho considerate una perdita a motivo del Cristo. Anzi, ritengo che tutto sia una perdita di fronte all'ineguagliabile valore della conoscenza di Cristo Gesù mio Signore. A motivo suo ho accettato di perdere tutto e considero tutto un mucchio di rifiuti per poter guadagnare Cristo». Il versetto 13 dice: «Fratelli, non ritengo di averlo già ottenuto, ma una cosa è certa. Dimenticando quello che ho alle spalle e protendendomi verso quello che sta davanti». Paragrafo 10. Su cosa dovremmo riflettere regolarmente?
Cosa puoi imparare? Quando ti capita di pensare alle cose a cui hai rinunciato per diventare cristiano, pensa anche al motivo per cui ci hai rinunciato. Metti a confronto quello che hai lasciato con le benedizioni che hai ottenuto conoscendo la verità. Adesso hai una stretta amicizia con il Sovrano dell'Universo. Sei circondato da un'amorevole famiglia spirituale.
Marco 10:29-30 dice: «Gesù disse: In verità vi dico, non c'è nessuno che, avendo lasciato casa, o fratelli o sorelle, o madre o padre, o figli o campi per amor mio e per amore della buona notizia, non riceva ora, in questo periodo di tempo, 100 volte tanto, di case, fratelli, sorelle, madri, figli e campi, insieme a persecuzioni, e nel sistema di cose futuro la vita eterna».
E hai davanti a te un futuro meraviglioso. Se rifletti regolarmente sulle benedizioni che derivano dal servire Geova, sarà meno probabile che ti mancherà quello che ti sei lasciato alle spalle.
Nella sequenza di immagini collegate al paragrafo 10, si vedono due sorelle che camminano con l'espositore verso la loro postazione. Una delle sorelle vede delle persone che giocano in un campo da calcio e ricorda quando anche lei giocava a livello agonistico prima di diventare testimone. Poi, all'espositore, la stessa sorella offre l'opuscolo «Puoi vivere felice per sempre» a una giovane calciatrice. La descrizione dice: «Mentre predica, una sorella vede una squadra che fa una partita, e questo le fa ricordare i giorni in cui anche lei era un atleta. Più tardi, la sorella predica un atleta, forse una sua ex compagna di squadra». La didascalia dice: «Invece di rimpiangere le cose che ti sei lasciato alle spalle, goditi la preziosa opera che Dio ti ha affidato». Paragrafo 11. Cosa possiamo imparare da quello che è successo a Rosemary?
Una sorella di nome Rosemary si è battezzata quando era sulla cinquantina. Nota cosa ha fatto per non pensare con rimpianto a quello che si era lasciata alle spalle. Lei dice: «All'inizio sentivo la mancanza del Natale, perché era sempre stato un momento felice per la mia famiglia. Mi piaceva molto fare regali ai miei cari. Era molto bello vedere i bambini attorno all'albero di Natale, con gli occhietti che si illuminavano mentre scartavano i regali». Cos'è stato d'aiuto a Rosemary? Lei dice: «Ho trovato un modo per sostituire il Natale. Ogni anno, in un giorno diverso, riunisco i miei familiari, faccio loro dei regali e dico a ognuno perché gli voglio bene». Rosemary ha dovuto affrontare anche un'altra sfida. Lei dice: «Quando ho conosciuto la verità, i miei amici si sono allontanati da me. A volte mi mancavano e mi sentivo sola».
La nota in calce dice: «Tutti noi, non solo chi sta conducendo degli studi biblici, dovremmo aiutare chi studia la Bibbia e chi si è battezzato di recente a sentirsi ben accolto nella congregazione».
Rosemary allora ha iniziato a organizzarsi per uscire in servizio con diverse sorelle. Dice: In questo modo ho stretto nuove amicizie con persone che amo e stimo. Cosa puoi imparare da Rosemary? Potresti sentire la mancanza di qualcosa che prima di conoscere la verità ti rendeva felice. Ma puoi benissimo sostituire quello che ti manca con qualcosa di meglio che può renderti veramente felice ora. Con Geova, quello che ricevi è sempre molto più di quello che lasci. Altri smettono di servire Geova.
Paragrafo 12. Quale situazione potrebbe essere particolarmente difficile da affrontare nella congregazione?
Quando sei diventato testimone, sarà stato un sollievo lasciarti alle spalle un mondo corrotto per entrare in quella che dal punto di vista morale e spirituale è un'oasi. Ma a volte potresti venire a sapere che qualcuno nella congregazione ha commesso un peccato e questa persona potrebbe anche essere allontanata dalla congregazione. Nota che effetto ha avuto questa situazione su una sorella di nome Samar. Lei dice: «Non molto tempo dopo il mio battesimo, un anziano ha commesso un peccato grave ed è stato allontanato dalla congregazione. Ho quasi perso la fede, perché non riuscivo a credere che un anziano potesse peccare contro Geova e la congregazione». Ovviamente, dovremmo sempre avere fiducia nel fatto che i nostri fratelli amano Geova e vogliono rimanergli vicino. Però dobbiamo essere realistici. Ogni anno alcuni vengono allontanati dalla congregazione. E se a decidere di lasciare Geova fosse qualcuno che ti è particolarmente vicino o che consideri un punto di riferimento, per te potrebbe essere molto dura.
Paragrafo 13. Come possiamo rafforzarci ora in modo da non perdere la fede se qualcuno a cui siamo legati si allontanasse da Geova?
Come puoi prepararti già da ora in modo da non perdere la fede se qualcuno a cui sei legato si allontanasse da Geova? Continua a rafforzare la tua amicizia con Geova. Non far dipendere il tuo rapporto con lui dalla fedeltà di qualcun altro. Per esempio, anche se spesso adoriamo Geova insieme alla nostra famiglia o alla congregazione, dobbiamo anche pregare e leggere la Bibbia regolarmente a livello personale.
Paragrafo 14. Cosa impariamo dall'esempio dell'Apostolo Pietro?
Possiamo imparare qualcosa anche da come l'Apostolo Pietro reagì quando diversi discepoli smisero di seguire Gesù. Anche Pietro si sarà sentito un po' disorientato in quell'occasione, ma è interessante notare quello che disse e che è riportato in Giovanni 6, da 66 a 68.
I versetti dicono: «Per tale ragione, molti dei suoi discepoli se ne tornarono alle cose che si erano lasciate alle spalle e smisero di camminare con lui. Così Gesù disse ai dodici: «Non volete andarvene anche voi, vero?» Simon Pietro gli rispose: «Signore, da chi ce ne andremo? Tu hai parole di vita eterna».
Invece di concentrarsi su quello che stavano facendo gli altri, Pietro si concentrò sulle parole di verità che Gesù gli aveva trasmesso, e così non perse la fede. Lo stesso vale oggi. Quello che fanno gli altri non toglie valore alla verità che hai trovato con l'aiuto dell'organizzazione di Dio. Tienitela stretta. Samar, citata prima, dice: «Ricordo sempre a me stessa che le azioni sbagliate di una singola persona non rappresentano l'intera congregazione o l'organizzazione e non rispecchiano nemmeno le qualità di Geova».
Paragrafo 15. Cosa possiamo imparare da quello che è successo a Emily?
Pensa a quello che è successo a Emily. Solo una settimana dopo che Emily si era battezzata, sua madre lasciò la famiglia e fu allontanata dalla congregazione. Emily dice: «Non avrei mai immaginato che potesse succedermi una cosa del genere. Questa è stata la mia prova più grande. E mia mamma mi manca da morire». Cos'è stato d'aiuto a Emily? Lei dice: «Non sono sola. Ho il sostegno di mio padre e anche di altri nella congregazione, che per me sono come una famiglia». Tutti affrontiamo delle prove. Ecco perché è importante che rimaniamo vicini e ci incoraggiamo l'un l'altro. Non aspettare che si presenti una prova per rafforzare i legami che hai con i fratelli e le sorelle. Continua a farlo ora. Così, indipendentemente da quello che potrà accadere, sarà meno probabile che ti sentirai solo.
Paragrafo 16. Cosa dovremmo ricordare?
Ricorda anche che Geova disciplina quelli che ama. Lui vuole che tutti quelli che sono stati allontanati dalla congregazione ritornino. Quindi, se qualcuno a cui sei legato viene allontanato dalla congregazione, puoi star certo che gli anziani faranno tutto il possibile per aiutarlo a tornare da Geova.
Nell'immagine collegata al paragrafo 16, si vedono due anziani che vanno a trovare un uomo che è stato allontanato dalla congregazione. Uno degli anziani ha la Bibbia aperta, mentre l'altro anziano mostra all'uomo una lezione dell'opuscolo Ritorna a Geova. La descrizione dice: due anziani fanno visita a un uomo che è stato allontanato dalla congregazione e lo incoraggiano a tornare da Geova. La didascalia dice: se qualcuno a cui sei legato viene allontanato dalla congregazione, ricorda che gli anziani vogliono aiutarlo a tornare da Geova. Paragrafo 17. Di cosa possiamo essere sicuri?
Abbiamo parlato solo di qualche difficoltà che potresti trovarti ad affrontare dopo il battesimo. Senza dubbio alcune potrebbero spaventarti, ma non c'è motivo di avere paura. Puoi fare molto per prepararti, e non dimenticare mai che al tuo fianco hai la persona che più di ogni altra può aiutarti, Geova Dio. Geova ti ha già aiutato in passato e vuole farlo per sempre. Lui continuerà a darti la forza e la perseveranza di cui hai bisogno per affrontare ogni tipo di prova. Se continuerai ad accettare il suo aiuto, non ci sarà difficoltà che ti potrà allontanare da lui. Come possiamo prepararci per queste difficoltà che potrebbero presentarsi? Un fratello o una sorella ci offende. Iniziamo a sentire la mancanza di quello che abbiamo lasciato. Qualcuno viene allontanato dalla congregazione. Il cantico finale è il 154. Amore senza fine. Fine dell'articolo.